Abbiamo preso in considerazione il primo capitolo della nostra lettera. Come ricordate, lo scritto che Paolo invia alla piccola chiesa di Tessalonica si è aperto con un ringraziamento, una Eucaristia, Eucharistum, dice, ecco, ringraziamo sempre Dio. Tutta la prima parte della lettera è segnata da questo impianto eucaristico. Dico prima parte della lettera intendendo i primi tre capitoli. Da qui dove ci troviamo, capitolo primo, leggevamo, ancora le pagine che seguiranno fino a tutto il capitolo 3. Queste pagine sono attraversate da un'onda di commozione particolarissima nel ricordo di quello che è avvenuto a Tessalonica e di quello che è stato il riscontro che Paolo ha potuto constatare in quei tali che a Tessalonica hanno accolto l'Evangelo. Ed è un riscontro che adesso è confermato per come stanno andando le cose col passare dei mesi. Ecco, a Tessalonica quelli ci sono ancora. E ricordate, si tratta di un vero e proprio cammino di conversione per coloro che si sono allontanati dagli idoli per servire al Dio vivo e vero e sono entrati in quella prospettiva che orienta verso l'incontro con il Signore Gesù che è annunciato come protagonista della storia che ancora si dispiega dinanzi a noi. È lui che viene, lui vivente, resuscitato dai morti, viene per liberarci dall'ira ventura. Leggiamo il capitolo 2, fino al versetto 16. Questo è il testo che propongo a voi per la preghiera di questo pomeriggio e ancora di domattina. Continuo a consigliarvi di approfittare del tempo a vostra disposizione all'inizio della giornata. E dunque Paolo qui ritorna a considerare quello che è avvenuto a Tessalonica. E ce ne fornisce una illustrazione più articolata, più attenta a rilevare le modalità del suo modo di presentarsi e quindi la risposta che egli ha ottenuto da parte di quei pagani, tali erano in misura prevalente i tessalonicesi che hanno accolto l'Evangelo. Il suo modo di presentarsi, vi parlavo questa mattina tenendo conto di quanto leggevamo nel versetto 9 del capitolo primo, di quel sostantivo isodos, ingresso, che compariva nel versetto che adesso ho appena citato e che ricompare proprio qui all'inizio del capitolo 2. Voi stessi infatti, fratelli, sapete bene che la nostra venuta in mezzo a voi, ecco, che il nostro isodos, come sono andate le cose. Paolo ricorda dunque quello che è stato il suo ingresso a Tessalonica. È lo stesso termine che ponevo così un certo rilievo questa mattina e che adesso introduce il testo che leggeremo e che in realtà fa da sommario a tutto quello che Paolo adesso vuole rievocare, questo isodos, questo ingresso, questo suo modo di presentarsi, di porgersi, ma vedete, non per il gusto di una ricostruzione autobiografica, ma per scrutare nel segreto profondo degli eventi che si sono compiuti come è passato l'Evangelo attraverso quel suo modo di presentarsi che, vedete, fa tutt'uno con quella che noi oggi chiamiamo evangelizzazione. E siccome ne parliamo, conviene che diamo voce anche a Paolo e che ci spieghi come è avvenuto che a Tessalonica l'Evangelo sia stato annunciato e ricevuto e dunque come si è configurato, come si è costruito, come si è realizzato questo suo modo di comparire. L'Isodos è una comparsa? È comparso in pubblico? È una comparsa a teatro? È una messa in scena? Cosa vuol dire che lui, dice qui, si è presentato a Tessalonica in maniera tale che questa sua venuta non è stata vana? E voi lo sapete bene, fratelli, vedete, fa costante appello alla consapevolezza dei tessalonicesi. Voi ve ne siete resi conto. Leggo anche il versetto 2. Ma dopo aver prima sofferto e subito oltraggi a Filippi, la tappa precedente a quella che ha visto Paolo poi a Tessalonica, a Filippi, come ben sapete, abbiamo avuto il coraggio nel nostro Dio di annunziarvi l'Evangelo di Dio in mezzo a molte lotte. Dunque c'è una nota caratteristica che subito emerge attraverso questo richiamo e che vale la pena rilevare. Paolo si è presentato in maniera tale da manifestare senza possibilità di confusione la libertà propria di chi è disarmato. È disarmato nel contesto di un'esistenza che è alle prese con molteplici contraddizioni. Dopo quello che era capitato a Filippi, e Paolo, vedete, è perfettamente consapevole di come a Filippi fu carcerato, fu maltrattato e poi dopo gli avvenimenti hanno preso certe pieghe. Luca racconta alcuni fatti negli Atti, nel capitolo tra il capitolo 16 e il capitolo 17 che sono per noi molto istruttivi. E comunque sia, ecco, io mi sono presentato a voi, dice, con quel coraggio. Qui il coraggio è la parrisia, è la libertà di chi procede a testa alta in mezzo a molte lotte, dice il nostro versetto 2. Non è che le lotte sono venute meno, non è che improvvisamente gli si è spianata la strada e non ha più avuto a che fare con urti, contrasti, scorticature di ogni genere, contraddizioni anche piuttosto energiche. No, in mezzo a molte lotte, in greco dice polo agoni, proprio nel come un combattimento. Ma la sua comparsa, la sua presenza, il suo ingresso a Tessalonica, testimonianza di una libertà così semplice e così dimessa, per cui è stato possibile constatare la singolare efficacia di cui un modo di operare del genere realizza laddove naturalmente c'è qualcuno che se ne rende conto, perché nel contesto in cui le contraddizioni sono così vistose, è evidente che ci sono quelli che in rapporto a un modo di presentarsi così disarmato, testimonianza di libertà come quello di Paolo, non vedono altro che un buon motivo per approfittarne, per osteggiare questa presenza scomoda, indesiderata, fastidiosa, turbativa dell'ordine pubblico e cose del genere. Ma ci sono quelli che se ne accorgono. Voi sapete, ecco, voi vi siete resi conto del fatto che quel mio modo di presentarmi a Tessalonica è stato singolarmente, eccezionalmente efficace. Non è stato vano per dire che è stato invece positivamente efficace. E Paolo qui accenna dunque, facendo sempre appello alla consapevolezza dei Tessalonicesi, niente meno che a una espressione di coraggio, senza andare a cercare manifestazioni eroiche un po' così spettacolari, niente di tutto questo, ma un'espressione di coraggio che, notate, qui dice è stato esattamente come un segno rivelativo del nostro Dio. Vedete? Sta scritto qua. Come ben sapete, abbiamo avuto il coraggio nel nostro Dio. Nel nostro Dio. Non è un'espressione trascurabile questa. Dio? Nostro. Nel nostro Dio. E sembra proprio, vedete, che è come se Paolo stesse qui sintetizzando attraverso il ricordo di quel suo ingresso a Tessalonica qualcosa di essenziale per quanto riguarda la trasmissione dell'Evangelo di Dio. Infatti dice: e così abbiamo annunziato l'Evangelo di Dio in mezzo a molte lotte. L'Evangelo di Dio. È così che si trasmette l'Evangelo di Dio, è così che funziona l'evangelizzazione. E sembra che Paolo, in seguito agli avvenimenti che sono successi, e mentre riflette a modo suo su tutto questo, stia stringendo un nodo. E vedete, questo è il modo corretto, adeguato, positivo, efficace per quanto riguarda la trasmissione dell'Evangelo di Dio, e questo sembra anche che sia il modo efficace perché compaia qualcuno che recepisce l'Evangelo di Dio. C'è qualcuno che recepisce il disturbo, c'è qualcuno che recepisce addirittura l'insulto, l'offesa, la bestemmia. C'è qualcuno che recepisce l'Evangelo di Dio. Voi ve ne siete resi conto. È successo a Tessalonica. E prosegue. Versetto 3. E qui vedete, adesso Paolo vuole andare ancora più a fondo nella sua riflessione su quello che è avvenuto allora. Leggo i versetti 3 e 4. E il nostro appello non è stato mosso da volontà di inganno, né da torbidi motivi, né abbiamo usato frode alcuna, ma come Dio ci ha trovati degni di affidarci l'Evangelo, così lo predichiamo, non cercando di piacere agli uomini, ma a Dio che prova i nostri cuori. due versetti, vedete, e qui Paolo evidentemente ritiene importante, come dire, nella sua rievocazione, discernere in maniera più precisa e quindi anche più utile poi in vista di una possibile pedagogia futura o pedagogia per altri, le modalità di quella che è stata la sua, qui dice paraclisis, l'appello, il nostro appello, non so come c'è una traduzione, dice, come dice?
Il nostro invito alla fede, non nasce da menzogna.
Sì, ecco, appello traduce la mia Bibbia, la nuova traduzione dice il nostro invito alla fede. Il termine usato in greco qui è paraclisis, paraclisis. Paraclisis è un termine che normalmente viene detto con consolazione, esortazione, la nostra esortazione, ecco, il paraclito, sappiamo bene di cosa si tratta, la paraclisis è una esortazione, è una consolazione, è un modo per intendere la predicazione, parola di consolazione, parola esortativa, è un appello, sì, tutte queste cose messe insieme senza adesso andare troppo per il sottile. Il fatto è, vedete, che questa sua modalità di comunicazione viene rievocata per precisare quello che, a cui Paolo non ha fatto ricorso in nessun modo. E vedete, qui usa tre termini, tre espressioni che sintetizzano ipotesi che non hanno in nessun modo riguardato il suo comportamento di allora. E in primo luogo dice: il nostro appello, leggo come sta scritto nella mia Bibbia, ma ci intendiamo, non è stato mosso da volontà di inganno. Dunque dice plani, dice inganno, non è stato mosso da questo. E il ricorso all'inganno intende l'utilizzo di messaggi inventati artificialmente per imbrogliare i propri interlocutori. Messaggi inventati, ecco. E dice no, questo no. E poi dice né da torbidi motivi, e qui usa il termine acatarsia, impurità l'abuso di motivazioni impure. Vedete, adesso l'attenzione si sposta non tanto ai messaggi indirizzati agli interlocutori, ma l'attenzione si sposta verso l'interno della persona, le intenzioni, le motivazioni interiori, e quindi là dove si potrebbe sempre riscontrare il protagonismo di una soggettività vanitosa, autoreferenziale, a partire dalle motivazioni più profonde. Ebbene, niente di tutto questo, non c'è stata impurità, dice, non torbidi motivi, traduce la mia Bibbia, né, ecco la terza espressione, abbiamo usato frode alcuna, non c'è stato dolos, dice qui, non ha utilizzato gli strumenti della frode. La frode, vedete, qui non è in questione soltanto il messaggio ingannevole che potrebbe essere espresso per imbrogliare il prossimo, ma sono in questione tutti gli strumenti della frode, come dice Paolo, e cioè gesti, eventi spettacolari, tutto quello che serve a strumentalizzare l'attenzione altrui. E c'è niente di tutto questo. quello che Paolo ha escluso, e vale la pena ribadire quel che nel suo modo di comunicare allora non ebbe come dire non contribuì in nessun modo al suo rapporto con quei tali a Tessalonica. Viceversa invece, e su questo adesso Paolo vuole ancora insistere, il versetto 4, c'è un bel ma, ecco, la qualità positiva del suo modo di comunicare. Ma, dice, come Dio ci ha trovati degni di affidarci l'Evangelo, ecco, l'Evangelo di Dio, come si esprimeva poco prima, così lo predichiamo. E quindi qui vedete in questo versetto 4 Paolo dice proprio quello che giunto a questo punto della sua rievocazione costituisce per così dire il dato che mette a fuoco il valore intrinseco di quel suo ingresso, di quel suo modo di comunicare, di quel suo modo di entrare in rapporto con i Tessalonicesi, che ha ottenuto riscontro. Ah, certo. Radunando attorno a sé una platea immensa, la totalità degli abitanti, no, ma e il nodo essenziale sta come lui si esprime qui, vedete? Dio ci ha trovati degni di affidarci l'Evangelo, così lo predichiamo, non cercando di piacere agli uomini, ma a Dio che prova i nostri cuori. Attenzione. Vedete, il dato è proprio rigorosamente positivo, che ha reso efficace quel suo modo di presentarsi a Tessalonica, consiste nella trasparenza della vita, così che tutto il vissuto corrisponde al filtraggio del cuore, come dice qui. Questo discernimento del cuore, Dio che prova i nostri cuori, che prova i nostri cuori. E vedete, questo esame che Paolo ha affrontato in prima persona singolare ha segnato l'inizio di tutto. E protagonista di questo esame è Dio stesso. Come Dio ci ha trovati degni, ci ha provati, ci ha filtrati, c'è di mezzo naturalmente un lavorio interiore, faticoso, ma anche possiamo ben comprendere doloroso, una macina che lo ha messo in discussione nel corso del suo cammino, la sua vita che si è andata configurando in rapporto a questa iniziativa intransigente del Signore che ha aperto dei varchi nel cuore, che lo ha affrontato nella sua durezza, perché la durezza del cuore umano è un dato che anche Paolo ha certamente registrato nell'impianto interiore della sua vita. E Dio prova i nostri cuori, li prova nel senso che li stringe, nel senso che infrange la durezza, nel senso che è all'opera per filtrare quel complesso di pensieri, affetti che si raggrumano come un blocco solidissimo e sembrano dare forma alla nostra identità personale ed invece diventano uno scafandro, un blocco, proprio un tradimento della nostra vocazione, così come ci è stata donata da Dio e solo da Dio. Ed ecco, vedete, la evangelizzazione, sta dicendo Paolo qui, si realizza positivamente, autenticamente, efficacemente in quanto coincide con la ricerca dell'opera di Dio nel cuore di tutti. Così funziona l'Evangelo, da un cuore aperto a cuori che si aprono. Non c'è possibilità alternativa a questa. E in questo modo, vedete, si fa contento Dio, sembra un'espressione un po' paradossale questa, non cercando di piacere agli uomini, ma a Dio, piacere a Dio, farlo contento. E vedete quella contentezza di Dio che trova il suo modo operativo in quella consolazione, in quell'esortazione, in quel modo di predicare, in quel modo di instaurare relazioni da cuore a cuore. Una immanenza vicendevole nella scoperta confermata per gli uni attraverso l'esperienza degli altri e viceversa, la scoperta di come Dio sia all'opera per discernere il cuore umano. Ecco, vedete il versetto 4. E prosegue, e prosegue, e versetto 5 adesso ci apre un breve svolgimento che ci porterà fino al versetto 12, e ancora Paolo insiste nel rievocare quello che è avvenuto a Tessalonica, con un'attenzione progressiva ai fatti. Vedete come si è aperto e illuminato lo spazio di una comunicazione interiore tra lui e quelli che ha incontrato a Tessalonica, degli sconosciuti. Ma adesso vedete, Paolo ritorna ancora a considerare i fatti e i comportamenti in termini proprio spiccioli, in termini proprio operativi a cui egli ha fatto ricorso in quella occasione. E da prima i comportamenti che Paolo non ha mai assunti fino all'inizio del versetto 7 e poi i comportamenti che invece possono essere in modo più che opportuno rievocati per precisare quale siano stati i comportamenti di Paolo allora. Dunque quei comportamenti che Paolo non ha mai assunti, versetti 5 e 6, inizio del versetto 7, leggo: neppure, no, soltanto qualche linea, mai infatti, ecco qui, mai infatti abbiamo pronunziato parole di adulazione, come sapete, né avuto pensieri di cupidigia, Dio ne è testimone, e neppure abbiamo cercato la gloria umana, né da voi né da altri, pur potendo far valere la nostra autorità di apostoli di Cristo. Fin qui. Invece, nel testo critico qui sarebbe già, avrebbe già avuto inizio il versetto 7, non importa, nella mia Bibbia versetti 5 e 6. Ecco, comportamenti che Paolo non ha mai assunti. E dunque dice un linguaggio lusinghiero, lui non ha mai cercato di coccolare il prossimo con qualche complimento superfluo. Primo, ma no. In secondo luogo dice, e qui la mia Bibbia dice un pensiero di cupidigia. Come dice la traduzione?
Abbiamo avuto intenzioni di
cupidigia. Intenzioni di cupidigia? Beh, qui è prophasis, prophasis pleonixias, e questa prophasis è qualcosa che è un pretesto, e sono sotterfugi, e quei sotterfugi che sono determinati dall'interesse per il guadagno. Questi sono fenomeni tipicamente ecclesiastici, si è detto sottovoce. Sottovoce, che non si deve sapere in giro, ecco che sotto sotto poi alla fine dei conti uno non vuole battere cassa, ecco questo qui, non si dice, però, sono, ecco, ecco, vedete, Paolo viveva in un altro mondo, vedete, ci siamo in pieno, e dice, no, ma questo no. Poi dice, in terzo luogo, non abbiamo mai cercato la gloria umana, dunque quella ricerca di un riconoscimento relativo al prestigio umano della persona, e di per sé Paolo a qualcosa del genere potrebbe anche ambire a modo suo, nel suo ambiente e con il suo curriculum vitae, insomma, a qualcosa del... Tant'è vero che poi subito dopo aggiunge, pur potendo far valere la nostra autorità di apostoli di Cristo. Insomma, il titolo di apostolo di Cristo spetta a Paolo e nessuno può dubitarne, e in un contesto che sia sintonizzato con il suo modo d'essere e l'Evangelo di cui è servitore, il titolo di apostolo di Cristo gli conferisce un'autorevolezza che nessuno può mettere in discussione. Ma dice, io non ho mai fatto in modo di mascherarmi e quindi di nascondermi sotto queste garanzie come dire così un po' plateali, scenografiche, accademiche, professionali, mettetevi quel che vi pare per indicare comunque il diritto, per così dire, a ricevere dei riconoscimenti. E dice, mai, quello che non è avvenuto. E adesso invece, e qui siamo nel primo versetto 7 e arriveremo fino al versetto 12, quali sono stati i comportamenti di Paolo? E vedete, qui lui parte da una affermazione che poi sviluppa in due direzioni. L'affermazione è questa: invece siamo stati amorevoli in mezzo a voi. E come dice la traduzione? Versetto 7.
Pur potendo far valere la nostra autorità di apostoli,
avanti,
invece siamo stati amorevoli.
Ecco, ippi, qui c'è un problema nella critica testuale per la precisa determinazione di questo termine, ma credo proprio che ci possiamo intendere senza incertezze, perché qui vedete lui dice che nota caratteristica di tutti i suoi comportamenti a Tessalonica, e c'è da supporre anche altrove, una positiva benevolenza del tratto, mettiamola così. Siamo stati amorevoli, insomma, l'aggettivo forse in italiano non è forse simpatico a tutti, cosa vuol dire essere amorevoli? Lui lo spiega poi dopo, perché illustra questa affermazione con due richiami fondamentali, due modalità che sono complementari tra di loro per spiegare come di fatto nei comportamenti concreti la sua presenza a Tessalonica sia stata espressione di benevolenza universale. E questa è un'indicazione già preziosa per quanto riguarda la novità della evangelizzazione. E le due modalità complementari tra di loro sono quelle che adesso Paolo descrive. In primo luogo dice come una madre e poi dice come un padre. Vedete, due modalità complementari. Sono stato amorevole nei vostri confronti, presso di voi, in mezzo a voi? E dice dapprima come una madre. Leggo: nutre e accura delle proprie creature, così affezionati a voi, avremmo desiderato darvi non solo l'Evangelo di Dio, ma la nostra stessa vita, perché ci siete divenuti cari, come una madre. E vedete qui le prerogative essenziali che Paolo ritiene di potere e di dover attribuire a una madre, il nutrimento, qui la madre di per sé è, trofos, è la nutrice. E poi dove dice si prende cura, usa il verbo salpi, che vuol dire che riscalda, dà calore, non solo il nutrimento, ma dà calore, che poi si preoccupi per la maglia, se no bisogna stare attenti alle sudate, ecco, questo adesso può essere un dettaglio ulteriore, ma ecco l'immagine della maternità che cova, ecco, che oltre a nutrire riscalda, e finalmente vedete un affetto così intenso, un affetto proprio viscerale, che mette a disposizione la vita come una madre. E dunque quando diceva amorevole in mezzo a voi, vedete, Paolo non ragionava in termini così un po' dolciastri, in termini un po' così evanescenti, facendo riferimento a sentimenti vaghi, un po' vaporosi, che lasciano il tempo che trovano. No, dice come una madre, è la madre che nutre, la madre che riscalda, la madre che dà la vita. È così io con voi. Avremmo desiderato darvi non solo l'Evangelo di Dio, ma la nostra stessa vita, perché ci siete diventati cari, come una madre. Ma poi dice, come un padre. E adesso sono i versetti da 9 a 12. Voi vi ricordate, infatti, fratelli, la nostra fatica e il nostro travaglio, lavorando notte e giorno per non essere di peso ad alcuno, e vi abbiamo annunziato l'Evangelo di Dio. Voi siete testimoni, e Dio stesso è testimone, come è stato santo, giusto e irreprensibile il nostro comportamento verso di voi credenti, e sapete anche che, come fa un padre verso i propri figli, abbiamo esortato ciascuno di voi, incoraggiandovi, scongiurandovi a comportarvi in maniera degna di quel Dio che vi chiama al suo regno e alla sua gloria. E così Paolo parla di se stesso, del suo modo di essere presente, di comportarsi e di essere dunque strumento docile al servizio dell'Evangelo, con il cuore aperto, come si diceva poco prima, e quel richiamo rimane essenziale e imprescindibile per rivolgersi ai cuori di coloro che sono visitati da Dio e i cuori di coloro che sono coinvolti in quell'opera di discernimento di cui Dio stesso è il protagonista, e io da parte mia quel che non ho fatto e invece come mi sono comportato. Come una madre. E adesso stavo leggendo fino al versetto 12. Vedete la fatica e l'affanno del lavoratore, che per Paolo sono note caratteristiche di una esistenza paterna. Fatica, esposto a tutti i travagli, lavorando notte e giorno, ma vedete, non soltanto in quanto il padre è incamminato sulle strade del mondo per portare a casa quanto è necessario affinché la famiglia possa vivere, senza ricordare le immagini ideali di epoche lontane o vicine a noi, basta che ci intendiamo, ecco. E lui conferisce alla figura paterna qui una particolare responsabilità pedagogica. E a questo impegno pedagogico lui non si è fatto sottratto, anzi, un impegno pedagogico, vedete che in primo luogo fa ricorso all'esempio. Voi siete testimoni, e gli esempi sono testimoni come è stato santo, giusto, irreprensibile il nostro comportamento verso voi credenti. Dunque, vedete, un esempio che mirato a trasmettere il valore delle motivazioni interiori. Qui lui usa tre avverbi uno dopo l'altro, tradotti qui con i termini santo, giusto, irreprensibile il nostro comportamento. Quel che serve a sintetizzare tutto il complesso di motivazioni interiori per cui il rapporto con quando dice santo il comportamento, il rapporto con le realtà divine, quando dice giusto il comportamento, il rapporto con il prossimo, quando dice irreprensibile il comportamento e il rapporto con se stesso e la gestione del proprio vissuto, e dunque tutto un complesso di motivazioni interiori, un complesso ben compaginato, coerente, onesto, trasparente, che diventa il principio pedagogico per eccellenza, in virtù del quale ecco che la figura paterna diventa esempio. E non solo questo, perché, vedete, l'impegno pedagogico della figura paterna che è qualificato intrinsecamente dalle intenzioni e dalle motivazioni, da quanto di più autentico, onesto e prezioso nell'animo viene testimoniato come il motivo portante di una vita, a questo si aggiunge il fatto, vedete, che sapete anche che come fa un padre verso i propri figli, abbiamo esortato, e qui usa tre participi, sono tre forme verbali, per indicare quell'impegno pedagogico che in questo caso viene rivolto a ciascuno in vista della particolare realizzazione di ogni vocazione. Vedete, incoraggiando, ammonendo, scongiurando. Qui la mia Bibbia dice abbiamo esortato, abbiamo incoraggiato, abbiamo scongiurato ciascuno di voi, ciascuno di voi. Dunque ciascuno dei figli in quanto figli e in quanto ciascuno dei figli è depositario di una vocazione. E vedete, vocazione che costituisce anche il vero contenuto di ogni esistenza umana, che acquista dignità in quanto ogni essere umano, e qui si tratta di quei figli a cui il padre dedica il proprio impegno pedagogico, ogni essere umano è chiamato ad essere figlio di Dio per il suo regno e per la sua gloria. Vedete, l'obiettivo della pedagogia paterna è valorizzare la vocazione di ogni figlio nel suo essere chiamato da Dio per il suo regno e la sua gloria, incoraggiandovi, scongiurandovi, eccetera, eccetera, a comportarvi in maniera degna di quel Dio che vi chiama al suo regno e alla sua gloria. Ecco, sono stato in mezzo a voi amorevole, vedete? E allora questa amorevolezza è più che mai operativa, più che mai impegnativa, più che mai energica, sono i fatti di quella presenza dove il cuore si è aperto e ha incontrato altri cuori, ed ecco, io mi sono messo in gioco come una madre con quello che abbiamo potuto comprendere a questo livello, e mi sono messo in gioco come un padre. L'Evangelo funziona così. È andata così a Tessalonica. E adesso, qualche versetto ancora, ci fermiamo, fino al versetto 16. Qui vedete che Paolo riprende espressamente il linguaggio della Eucaristia, del ringraziamento. Paolo ringrazia per come l'Evangelo è stato accolto dai Tessalonicesi, da quei Tessalonicesi a cui adesso scrive, perché ci sono ancora. Proprio per questo anche noi ringraziamo Dio continuamente. Vedete, è l'Eucaristia, ringraziamo Dio continuamente, era il verbo che apriva la nostra lettera. Ringrazio Dio per voi, ringrazio Dio continuamente. Paolo meravigliato, pieno di ammirazione, commosso, ringraziamo Dio continuamente perché voi, avendo ricevuto da noi la parola divina della predicazione, l'avete accolta non quale parola di uomini, perché comunque le parole di uomini mica sono mancate, sì, ma in quella conversazione che necessariamente, inevitabilmente utilizza parole umane, voi avete ricevuto la parola di Dio che opera in voi che credete. La parola di Dio è stata ricevuta da quelli di Tessalonica attraverso la conversazione che è passata inevitabilmente nel circuito delle parole umane. E questo ascolto, qui quando dice avete ricevuto questo ascolto qui nel versetto 13, vedete, quando dice parola, avendo ricevuto da noi, qui la traduzione com'è, la nuova traduzione? Parola divina della predicazione, perché lui dice in greco il logos acois, è la parola dell'ascolto, l'avete ascoltata, vabbè, noi andiamo dal sottile, se no perdiamo tempo. Vedete, quel modo di ascoltare le parole umane si è sviluppato ed è maturato nella novità della fede. E allora quelle parole umane in realtà sono state semplicemente il canale, il tramite, lo strumento, il riferimento immediato, empirico, sacramentale, di quella parola creatrice di Dio che opera con tutta la sua straordinaria e gratuita energia e che realizza la novità della vita umana, la trasforma, la converte, la rigenera. La parola che opera in voi, la parola di Dio adesso che opera in voi, che e Paolo, vedete, spettatore di questa novità straordinaria, di come quelle parole sono state attraversate da un'onda poderosa, una corrente magmatica incandescente, come una colata lavica, la parola creatrice di Dio che opera in voi che credete. E prosegue: voi infatti, fratelli, siete diventati imitatori delle chiese di Dio in Gesù Cristo, che sono nella Giudea, perché avete sofferto anche voi da parte dei vostri connazionali, come loro da parte dei giudei. Adesso qui questi versetti da 14 fino a 16, e ci fermiamo. Paolo rileva come quelli di Tessalonica, nel loro piccolo, sono tutti o quasi tutti dei pagani o dei pagani convertiti, hanno affrontato esperienze analoghe a quelle dei primi discepoli a Gerusalemme. Ma quelli che erano i primi discepoli di Gerusalemme erano tutti giudei. È la prima chiesa di Gerusalemme. E c'è una continuità tra l'esperienza di questi adesso a Tessalonica, e c'è da ritenere e in tanti altri luoghi in giro per il mondo, prima e dopo, fino a quanto avviene ancora oggi, rispetto a quello che avvenne nella prima chiesa. E Paolo qui fa riferimento niente meno che a una comunione fraterna tra quelli e questi di Tessalonica. Quelli giudei, i primi, questi adesso pagani, ma la novità è sempre quella, ed è una novità che, vedete, ormai si manifesta rimuovendo tutte le distanze, superando tutte le differenze, travolgendo tutte le incomprensioni consolidate nel corso di una lunga, lunghissima storia passata, che continua a riproporsi anche per noi, non c'è dubbio. Ebbene, quello che voi avete patito a Tessalonica conferma la fraternità con quelli che patirono all'inizio. Voi infatti, fratelli, siete diventati imitatori delle chiese di Dio in Gesù Cristo, che sono nella Giudea, perché avete sofferto anche voi da parte dei vostri connazionali, come loro da parte dei giudei. Dunque, quella persecuzione subita da parte dei propri connazionali conferma il valore di una comunione con quelli della prima generazione a Gerusalemme. E vedete, subito, ecco, il salto all'indietro è pressoché scontato, comunione con quella che è stata la passione fino alla morte subita dal Signore Gesù. E dunque i suoi primi discepoli, e poi anche il caso di Paolo, che si inserisce nella continuità di questa tradizione, e quello che poi era stato già preannunciato e dagli antichi profeti, e in qualche modo era già capitato anche a loro. Leggo: i giudei, qui dice, i quali hanno perfino messo a morte il Signore Gesù e i profeti, e hanno perseguitato anche noi. Intende se stesso Paolo. Così, no, cosa c'è scritto qui? Essi non piacciono a Dio e sono nemici di tutti gli uomini, impedendo a noi di predicare ai pagani perché possano essere salvati. In tal modo essi colmano la misura dei loro peccati. ma ormai l'ira è arrivata al colmo sul loro capo. Questa esperienza della contrarietà è ricorrente. Paolo l'ha vissuta in primissima persona e adesso è toccato anche a Tessalonica, qualcosa è successo, possiamo ben comprendere, vedete, tutto questo ribadisce il valore di una continuità che ci rimanda direttamente attraverso la testimonianza di coloro che ci hanno preceduto a lui, al Signore Gesù, che è stato rifiutato e messo a morte. E questo impatto con l'asprezza della contestazione, della persecuzione, se è il caso, persecuzione che non sempre per forza assume la forma di un'aggressione cruenta, persecuzione anche qualche volta molto delicata, molto soft, molto sofisticata, un rifiuto che non ha bisogno di ricorrere alla ghigliottina, alla scimitarra, al massacro, un rifiuto che può anche esprimersi con forme signorili e sembra molto convincenti, molto persuasive, molto delicate, ma appunto è una contrarietà viscerale, è una insofferenza spietata nei confronti dell'Evangelo. E quanto più questa esperienza del rifiuto viene acquisita, tanto più si apprezza l'esperienza della novità. È veramente nuovo l'Evangelo e in certo modo, vedete, il rifiuto man mano che si coglie il valore straordinariamente nuovo dell'Evangelo, il rifiuto in qualche maniera, vedete, diventa quasi una conferma e diventa quasi una benedizione e diventa quasi una garanzia. Ecco. A proposito di quello che Paolo dice qui, vedete, quando lui fa riferimento ai giudei, e lui è giudeo, e lui è pienamente coinvolto in questa faccenda, ci è dentro con tutto il suo vissuto, la sua storia, la sua identità, il suo cammino di ricerca, di studio, di preghiera, c'è dentro in pieno. Vedete, forma di arroccamento nel proprio privilegio, che diventa invidia per la presenza altrui, che diventa come un'insofferenza per quel fastidio che ha le caratteristiche, o come tale viene interpretato, le caratteristiche di un'invasione. Ma questo rifiuto nei confronti della conversione altrui, vedete, Paolo qui dice è il colmo dei peccati. Paolo parla di queste cose in rapporto ai giudei, è il colmo dei peccati. L'insofferenza nei confronti della presenza altrui. Beh, vedete, la rievocazione di quanto è avvenuto a Tessalonica va esattamente nella direzione opposta. È proprio Gesù, lui, morto e risorto, che diventa in questo contesto il Signore del cuore umano, che ci sottrae a quel precipizio della nostra storia di indurimento, di irrigidimento, di incattivimento, di ostilità sempre più feroce e intransigente. Ci sottrae a questa storia che precipita nell'abisso della collera. E Gesù che ci libera dalla collera, ci libera dalla collera. È l'Evangelo che fa della nostra storia umana, da storia di smarrimento e di ostilità senza misura, una storia di comunione, di solidarietà, di riconoscimento vicendevole, per celebrare l'Eucaristia della vita. Ed ora fermiamoci qua.